quello che non mi auguro mai, la peggiore delle prospettive quando si fa rassegna stampa, cioè fare rassegna stampa il giorno dopo le elezioni. Quindi purtroppo, almeno nella prima ora di questa rassegna, ci toccherà ammorbarvi con il commento del voto. Tra l'altro non si è votato solo in Italia, ma in tutta Europa, quindi è una scarrellata mortale di analisi elettorali. Cercheremo di darvene un po' conto e poi magari nella seconda parte della rassegna entrare nel merito un po' degli altri temi e cerchiamo un po' di leggervi qualche articolo anche dei giorni passati che abbiamo reputato interessante perché oltre ad essere il giorno dopo le elezioni è pure lunedì, quindi insomma i giornali oggi fanno particolarmente schifo. Detto questo, prima di iniziare, come è buon uso e costume, ci ascoltiamo la sigla della rassegna stampa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisita niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce strade e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizio a bestemmiare. Quando si apre la porta in bocca pure nada l'estrico.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
E allora torniamo in voce e iniziamo oggi da una gradita novità, tuttavia, perché come diciamo di conseguenza la tornata elettorale delle europee dell'altro ieri di ieri in Italia, oggi il manifesto esce in una edizione straordinaria, solo digitale, quindi insomma io aprirei questa lettura delle prime pagine dal manifesto che intitola l'apertura con questa foto della Terra vista dallo spazio, cuore di tenebra, nell'Europa in guerra è il momento delle destre estreme in tutti i paesi. mesi soffia forte il vento della reazione. A Bruxelles traballa l'alleanza tra popolari, socialisti e liberali, cresce la stensione nelle urne, la valanga dei neonazisti in Germania e dei lepenisti in Francia. E a corredo, diciamo, ci sono tutta una serie di commenti, appunto, come preannunciavamo prima, delle dei risultati elettorali. Insomma, sappiamo che per quanto riguarda le europee c'è una forbice di giorni entro cui i paesi possono recarsi alle urne, quindi in realtà le elezioni europee sono iniziate ormai qualche giorno fa e si sono chiuse ieri, appunto, con l'Italia. Non tutti i paesi hanno delle soglie di sbarramento. L'Italia, in Italia era appunto al 4%, la Spagna per esempio non ha alcuna soglia di sbarramento, in alcuni paesi al 3, quindi la composizione poi di quello che sarà l'Europarlamento, insomma, sarà un po' lo specchio di quanto successo in tutti gli stati membri. C'è poi un articolo di commento di Andrea Fabozzi, Euroshock, l'argine saltato. Partirei un po' da questo, è molto breve. Lo trovate appunto sulla prima pagina del Manifesto di oggi. L'Unione Europea, dice Fabozzi, con le sue scelte politiche di fondo ha opposto un argine debolissimo alla destra più nera, e questo argine è saltato dal voto di ieri. Il simbolo della disfatta è Emmanuel Macron, che con la sua resa travestita da rilancio replica la condotta irrazionale che ha avuto sulla guerra in Ucraina. Il destino del Parlamento francese da qui a poche settimane appare segnato, e con esso tristemente quello del cuore politico del continente. I partiti dell'estrema destra entrano da padroni di casa nell'Unione, una casa che non hanno contribuito a costruire e che hanno sempre provato a demolire. Agli esiti neri di queste elezioni fa da contraltare la quinta quasi immobile dell'emiciclo di Strasburgo, dove von der Leyen si proclama vincitrice e prova a raccontarsi come alternativa a quella destra estrema che ha contribuito a gonfiare. Il risultato elettorale è come una scossa potente che sul momento crepa l'edificio senza abbatterlo. L'equilibrio dell'Europarlamento in fondo sembra cambiare poco. La vecchia alleanza tra popolari, liberali e socialisti potrebbe avere i voti sufficienti per riproporsi imperterrita, indifferente al terremoto, ma non si potrà fare finta di niente, perché l'Europa unita si regge ancora sugli stati che la compongono. La Francia, come la Germania, dove i neonazisti raggiungono Scholz, ne ha dunque un pilastro sul punto di crollare. Per quanti sforzi facciano popolari e socialisti a fornire una versione edulcorata della cronaca, la vittoria delle destre estreme è un risultato clamoroso di fronte alla storia. Partiti xenofobi e razzisti, in molti casi apertamente nostalgici e neofascisti, superano di slancio e travolgono formazioni che sono state l'architrave dell'Europa per 80 anni. È un D-Day celebrato appena l'altro giorno, ma al contrario. Il risultato italiano, con un'affluenza più bassa di quella media dell'Unione, è solo una conferma per Meloni e non un trionfo. Più chiaro il successo di Schlein, che supera le migliori previsioni, così come fanno abbondantemente Verdi e Sinistra, trainati, vedremo oggi, dai consensi per Ilaria Salis. Una luce dentro un tunnel nerissimo. Questo un po' l'ho voluto leggere perché tiene insieme in poche righe, diciamo, un po' una sintesi di quanto successo alla luce di queste elezioni. Sempre sulla prima pagina del Manifesto c'è poi appunto una piccola analisi del centro-sinistra italiano. Meloni tiene bene PD e AVS, crollo dei 5 Stelle, ma le Salvini fuori sia Calenda che Renzi. Questo un po' la sintesi. Festeggia Giorgia Meloni, che non raggiunge l'obiettivo inizialmente sperato e per il quale era scesa direttamente in campo, quello del 30, ma porta Fratelli d'Italia a un risultato in percentuale migliore rispetto alle politiche intorno al 28. La coalizione di governo si aggira sui 45 con Forza Italia che supera la Lega. L'effetto Vannacci non si è visto. Festeggia Elly Schlein, che secondo le proiezioni è sotto di soli 3 punti rispetto a Fratelli d'Italia e si avvicina al 26. Successo anche per l'Alleanza Verdi-Sinistra, che secondo recenti sondaggi rischiava di insuperare la soglia di sbarramento, invece sfiora il 7. E in nottata Fratoianni annuncia l'elezione di Ilaria Salis a Strasburgo. Chi invece si lecca le ferite è Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle supera stento il 10% e ora la sua leadership torna in discussione. Renzi e Calenda diventano extraparlamentari, né Stati Uniti d'Europa né Azione raggiungono la soglia di sbarramento. Stesso discorso per Pace, Terra e Dignità, preoccupante il dato dell'affluenza che per la prima volta non raggiunge il 50%. La sfida delle comunali, centrosinistra avanti quasi ovunque, la destra vince in Piemonte, perché ovviamente in Italia in alcuni luoghi che siano comuni o regioni, la tornata delle europee è stata associata a una tornata di amministrative, quindi si votava in alcuni grandi comuni, penso a Cagliari, Bari, Firenze, alcuni altri comuni che adesso andremo a vedere, che non ricordo, Potenza mi sembra, e le regionali in Piemonte. Il dato sicuro è che in Piemonte la coalizione di centrodestra si riconferma con Cirio presidente di regione, mentre alcuni comuni passano direttamente, insomma in alcuni comuni si afferma direttamente o il centrosinistra e il centrodestra, e per alcuni ha previsto il ballottaggio, tra cui appunto il comune di Firenze. Sta di fatto che l'affluenza in Italia non raggiunge il 50%. L'altro dato è che è stato festeggiato appunto da Fratelli d'Italia, è che Giorgia Meloni è l'unico capo di governo insieme a Sanchez più o meno che tengono alla prova elettorale, che quindi non vengono, come si suol dire, puniti dalle urne. Ma insomma procediamo per gradi, e lo facciamo insomma dalle prime pagine interne del manifesto. Le proiezioni, che non sono ancora definitive perché appunto i dati che vengono riportati a pagina 2 del manifesto, riguardano lo scrutinio della metà delle sezioni, più o meno 31.000 su 61.000. ricordiamo che poi lo spoglio definitivo delle amministrative inizierà invece oggi pomeriggio. Quindi per quanto riguarda le amministrative si tratta esclusivamente di proiezioni e non di spoglio delle schede elettorali. In ogni caso, appunto, Meloni festeggia a Roma, ma la partita dell'Unione Europea è un'incognita. Questo il titolo dell'articolo di Andrea Colombo a pagina 2 del manifesto. Poi vince la destra ma senza brillare, affluenza shock inferiore al 50%. La Premier: siamo il governo più forte nel G7, la coalizione va bene nel complesso, ma la Lega può diventare un problema. E poi Tajani che supera Salvini, voto che viene dedicato a Berlusconi, exploit di Forza Italia, niente effetto Vannacci per il Carroccio. Insomma, l'obiettivo di Forza Italia era quello di superare appunto le due cifre, quindi di assestarsi sopra il 10%. Al momento, dalle proiezioni, questo obiettivo non è stato centrato, perché appunto Forza Italia si attesta intorno all'8,8 secondo appunto il manifesto. Però insomma, diciamo, ha superato la Lega di Matteo Salvini, che anche nel nord-est, feudo appunto della Lega Nord, in realtà non ha ottenuto i consensi sperati. Soprattutto insomma gli animi si sono scaldati già da ieri, quando Bossi, recandosi al Umberto Bossi, quindi diciamo uno dei padri fondatori della Lega Nord, recandosi alle urne, ha dichiarato di la sua intenzione di votare Forza Italia, quindi di fatto scaricando il Carroccio. A pagina 3 c'è invece un commento sul centrosinistra: il PD arriva al 24%, Schlein, risultato straordinario. Diciamo che è chiaro che per le due leader dei principali partiti, quindi Giorgia Meloni e Elly Schlein, che entrambe avevano fatto la scelta appunto di proporsi come capilista, pur non avendo nessuna intenzione di lasciare gli incarichi istituzionali per andare al Parlamento europeo, insomma questa tornata elettorale è stata un po' presentata come il testa a testa per diciamo lo scontro a due per consolidare le loro leadership. Direi che in entrambi i casi l'obiettivo è stato centrato. Infatti la leader blinda la sua leadership e stacca i 5 Stelle: siamo il partito che cresce di più dal 2022. Questo è il titolo di Andrea Carugati a pagina 3 del manifesto di oggi. E poi c'è Conte, appunto, mesto e triste, che praticamente una debacle per il Movimento 5 Stelle, che non raggiunge, dalle proiezioni non raggiunge neanche il 10%. Conte più che doppiato dai Dem: restiamo incompatibili con la destra, il Movimento 5 Stelle al di sotto delle aspettative. Giuseppe Conte appunto si presenta in sala stampa intorno alle 2, i giudizi dei cittadini sono inappellabili, prendiamo atto di un risultato sicuramente deludente, potevamo sicuramente fare meglio, cercheremo di approfondire le ragioni e faremo una riflessione interna. E poi quorum mancato per tutta una serie di partiti, da quello appunto Pace, Terra e Dignità, la lista lanciata da Michele Santoro, che non raggiunge la soglia di sbarramento, si attesta sotto il 3%, e lo stesso vale però un po' più diciamo risicata per Stati Uniti d'Europa, quindi la coalizione diciamo tra più Europa e Italia Viva, ma anche per Azione di Calenda, entrambi diciamo non eletti. Di questo si parla pagina 4 del manifesto con Luciana Cimino. Male Renzi e Calenda ancora sotto il quorum, divisi e perdenti, l'ex presidente del Consiglio Zavorra per l'alleanza con socialisti e Bonino. E poi ci sono i festeggiamenti invece di Alleanza Verdi e Sinistra, di cui si parla con Giuliano Santoro. Pagina 4 del manifesto: questo è solo l'inizio, exploit AVS Salis eletta, i rosso-verdi vanno ben oltre il 6, Fratoianni annuncia, Ilaria è europarlamentare. E Fratoianni nello specifico, nel commentare il voto, dice: la guerra porta solo nazionalismo, ma l'alternativa viene premiata. Sulla base delle prime proiezioni, quello che si profila per Alleanza Verdi-Sinistra è un risultato straordinario. Questo voto si colloca in un quadro preoccupante per l'Europa, ma se c'è uno sconfitto è l'asse della guerra Macron-Scholz. Penso che diciamo più nelle rassegne dei prossimi giorni riusciremo a capire poi in realtà la questione dei prossimi giorni, di domani, insomma riusciremo a capire un po' di più la questione delle preferenze. Sembrerebbe però appunto che Salis è la candidata diciamo di AVS che ha ottenuto più preferenze, seguita da Lucano. E poi le elezioni comunali, appunto anche qui facciamo a volo d'uccello, vediamo un po' quello che è successo nelle città. La sinistra è avanti, vittorie a Cagliari e Perugia, vittorie per il centrosinistra. Questo commenta appunto il manifesto a pagina 5, sempre con Andrea Carugati. Successo anche a Bergamo, ballottaggio a Bari, Pescara, Campobasso e Potenza, destre prime. Quindi a Firenze Sara Funaro, che è la candidata appunto del PD, si attesta tra il 42 e il 46, e invece Eike Schmidt del centrodestra tra il 30 e il 40, con Stefania Saccardi intorno al 6-8%. Il Piemonte appunto, come dicevamo, invece si riconferma la leadership di Cirio, che dovrebbe aver superato il 50% con una forbice tra il 50 e il 54, mentre il centrosinistra si ferma al 36-40%. E Cirio fa il bis in Piemonte ma non stravince. Ballottaggi invece appunto potrebbero essere evitati a Potenza, dove il centrodestra dovrebbe aver superato il 51%, e lo stesso vale per Perugia, però per il centrosinistra. Bari invece sicuramente andrà al ballottaggio con Vito Leccese che si ferma al 40-45%, e ballottaggio forse anche a Campobasso, anzi probabilmente a Campobasso, forse anche a Pescara. Invece Massimo Zedda a Cagliari sicuramente si afferma come nuovo sindaco rosso-giallo, con una forbice che va dal 59-63%. E se questo è il panorama italiano, si passa poi invece a quello europeo, perché in realtà di cose nella giornata di ieri ne sono successe. La finestra, sto morendo di caldo. Scusate, qui c'è una questione di caldo e però di rumori. E ci sono appunto a pagina 6 del manifesto ipotesi di composizione del Parlamento europeo. Qualcosa cambia, anche se effettivamente la maggioranza dei commenti, diciamo, commentati, scusate il gioco di parole oggi, che la maggioranza Ursula, quindi quella che tiene insieme socialisti popolari e i liberali, quindi quelli di Renew Europe, in realtà sommando i seggi superano la soglia dei 400 seggi nel Parlamento europeo, quindi eventualmente potrebbe essere una maggioranza che si riconferma. Andrea Valdambrini da Bruxelles, a pagina 6 del manifesto: il vento di destra sull'Unione, la maggioranza Ursula trema, il PPE, quindi popolari, si conferma primo partito, si sfalda l'asse franco-tedesco. ECR, che è il gruppo parlamentare a cui afferisce anche Fratelli d'Italia, guidata da Meloni, ha guadagnato più 3 seggi rispetto alla scorsa legislatura. Ursula von der Leyen ha commentato: abbiamo lavorato bene insieme negli ultimi 5 anni con socialisti e Renew, continuiamo con una piattaforma pro UE, Ucraina e Stato di diritto. E poi sempre a pagina 6 le prossime tappe, perché effettivamente dovrà formarsi ufficialmente il Parlamento europeo, che poi e poi si avvierà il processo sostanzialmente di formazione della nuova commissione. Quindi quali saranno le prossime tappe? Diciamo, la prima riunione dei gruppi parlamentari europei dovrebbe avvenire il 18 giugno e poi il 4 luglio. Il 16 luglio l'Eurocamera verrà convocata a Strasburgo per eleggere la sua presidente o il suo presidente, 14 vice e altre cariche. Inizierà così ufficialmente la 10ª legislatura del Parlamento europeo. Come da trattati, tocca poi al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dei 27 proporre il nome per la guida dell'esecutivo, cioè della Commissione, e i leader a tal fine si incontreranno a Bruxelles il 17 giugno e poi nel Consiglio europeo del 27 e 28 giugno, e da queste date potrebbe uscire l'indicazione per la carica principale, ed è plausibile che venga raggiunto un accordo anche sulle altre posizioni di vertice. Torna in scena l'Eurocamera poi, che sempre secondo i trattati è chiamata a eleggere il vertice della Commissione dicendo sì o meno alla proposta del Consiglio. A tal fine serve la maggioranza assoluta, cioè 361 parlamentari sui 720 eletti, e dunque una coalizione parlamentare. Al momento non è stato deciso se il voto si svolgerà a luglio o direttamente a settembre. Se c'è l'ok, l'Eurocamera esamina poi ognuno dei componenti della nuova commissione che sono proposti dai singoli paesi, e questo dovrebbe avvenire tra settembre e novembre. Al termine di questo processo la nuova commissione al completo si deve ripresentare davanti all'Europarlamento, e quindi il voto finale che porterà alla formazione della nuova commissione sarà a fine anno. Diciamo, al momento è impossibile dire quando, questo giusto per capire quali saranno le prossime tappe. E poi sempre di volata vediamo in realtà diciamo quello che è successo negli altri paesi, perché ieri c'è stato l'annuncio diciamo tra virgolette shock di Macron, che ha sciolto l'Assemblea nazionale chiamando la popolazione francese alle urne il 20 giugno, quindi sostanzialmente tra 20 giorni neanche. Shock Le Pen: Macron scioglie il Parlamento, il Rassemblement National al 31,5%, mentre il partito del presidente francese, che si chiama Renaissance, secondo ma con la metà dei voti, e quindi si va alle urne il 30 giugno. Ha detto Macron: ho deciso di restituirvi la scelta del vostro futuro parlamentare, è una decisione grave, pesante, ma è soprattutto un atto di fiducia. E viene riportata appunto la foto di Macron che ha fatto l'annuncio in TV ieri sera, ma anche di Marine Le Pen alla chiusura della campagna elettorale, con alle spalle il presidente di Rassemblement National Jordan Bardella, classe 1995. Poi insomma veniteci a dire che le giovani generazioni stanno più avanti, questo insomma del 95 gli sta già così, che comunque è il nuovo volto, il volto giovane del Rassemblement National. Ma anche in Belgio il primo ministro liberale De Croo si è dimesso. Terremoto dopo il voto anche nazionale e regionale. Il partito dei lavoratori belga è andato bene, raggiunge il 20% a Bruxelles, in Vallonia l'8, mentre diciamo il partito del premier liberale non raggiunge si attesta intorno al 5, e quindi ha rassegnato le proprie dimissioni, scatenando un terremoto politico in Belgio. E l'altra notizia riguarda la Grecia, dove vincono i conservatori, staccata Syriza e fuori anche Varoufakis. Il partito del premier Mitsotakis al 28 e 6, così come vanno bene anche le Le destre in Grecia, un dato sull'astensione in Grecia abbastanza impressionante, perché a chiusura dei seggi solo il 39,5%, quindi neanche il 40% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne. Il partito fondato da Varoufakis, Mera 25, non è riuscito a superare lo sbarramento del 3%. E poi c'è la questione Germania, ma anche Austria, pericolo tedesco, governo Scholz punito, appaiate SPD, quindi socialisti, e Alternative für Deutschland, quindi i neonazisti tedeschi, ricordiamo cacciati anche dal gruppo parlamentare Identità e Democrazia a cui afferisce Salvini, proprio perché il leader di Alternative für Deutschland aveva detto che insomma le SS non erano tutte brutte persone. Risorge, dice appunto Sebastiano Canetta a pagina 8 del manifesto, la CSU, quindi il partito diciamo che fu di Angela Merkel al 37, i fascio populisti in crescita al 14,5, stesso risultato dei social democratici. Crollano invece i verdi al 12,5%. La meteora Wagenknecht si attesta a quota 5,3, mentre la Linke si dimezza al 2,7%. Wagenknecht è la formazione fuoriuscita dalla sinistra di cui si è fatto un gran parlare ultimamente, quindi direi un buon diciamo per loro un risultato tutto sommato convincente, appunto guidata da Sarah Wagenknecht. Vabbè. Invece l'altro risultato abbastanza impressionante, o perlomeno che ieri ha abbastanza impressionato i commentatori, è quello dell'Austria. L'Austria vede nero, FPOE ha in testa la prossima tappa è la cancelleria, questa è la dichiarazione di Harald Wilimski, il partito nazionalista al 25%, il Freiheitliche, partito post-nazista, fratello della Alternative für Deutschland, nello stesso gruppo della Lega Identità e Democrazia, l'Europea ha conquistato il 25,5%. Per la prima volta balza al primo posto in una elezione su scala nazionale in Austria, e appunto Herbert Kickl, il segretario nazionale, ha detto la prossima tappa si chiama carica di cancelliere. E poi c'è l'Ungheria, dove effettivamente Orbán e il suo partito, il Fidesz, si attestano al 44%. Orbán sempre primo, ma inizia l'assedio al suo potere, così commenta Alessandro Grimaldi a pagina 9 del manifesto. Ma Tisza Part, partito di opposizione nato solo 3 mesi fa, prende il 30%. Saremo il partito più votato d'Europa, aveva promesso Orbán alle migliaia di fedeli e sostenitori venuti ad acclamarlo al termine della marcia della pace il 1 giugno, e così è stato. Fidesz si conferma con netto margine primo partito di Ungheria con il 44% dei voti. Orbán porterà a Bruxelles 11 deputati, più della metà dell'intera compagine ungherese. Saranno loro a far uscire probabilmente Fidesz dal limbo del gruppo misto in cui era finito dopo l'espulsione de facto dal Partito Popolare Europeo del 2021, e a tentare di costruire quel grande gruppo della destra sovranista europea che si profila all'orizzonte dopo questa tornata elettorale. Per questa affermazione, tutta nel nome della pace, in opposizione a sinistra e liberali, difensori a suo dire del partito della guerra finanziato da Soros, Orbán ha dovuto chiamare alla grande mobilitazione i suoi elettori, piccoli e grandi quadri di partito, soprattutto nell'Ungheria profonda, che ha portato ad un'affluenza record del 59,1%. Il 44% dei voti non può definirsi una vittoria, specie se accompagnato, come dirà Orbán nel suo discorso, dalla maggioranza ottenuta in tutti e 20 consigli regionali ungheresi. Non può non definirsi una vittoria. Eppure in casa Fidesz è suonato più di un campanello di allarme. Per la prima volta in 14 anni di potere quasi assoluto, Fidesz ha infatti subito dietro di sé un partito di opposizione forte, il Tisza Part, nato solo 3 mesi fa e attivato a superare la quota anche psicologica del 30%, che suscita entusiasmo nella gente, guidato da un leader fino a ieri poco noto ai più, che di nome fa Peter Magyar e che Orbán si è cresciuto in seno. Maggiar, avvocato 43enne, era all'interno del cerchio d'oro di Orban prima di uscirne con clamore e puntare il dito violentemente contro la corruzione nel sistema di potere. Quindi vabbè, diciamo un derby a destra. E poi c'è la Polonia, l'ennesima battaglia della guerra polacca-polacca la vince Tusk, Polonia polarizzata tra liberali e populisti. Perché secondo gli exit poll, anzi secondo le proiezioni, penso forse abbiano addirittura finito di fare lo spoglio delle schede, come sono andati i partiti, l'affluenza del 45,7%, no, più bassa, più, no, aspettate, l'altra notizia è che la Polonia resta fortemente polarizzata, appunto, dopo una tornata elettorale in cui il PiS, quindi il partito di destra, non è riuscito per la decima volta di fila a vincere le elezioni. Ieri è andata in scena l'ennesima battaglia della guerra polacca-polacca, combattuta da anni fra la destra liberale di Piattaforma Civica dell'attuale premier Donald Tusk e quella populista di Diritto e Giustizia, ovvero il PiS. Questa volta a spuntarla è stato proprio il partito di Tusk, con gli exit poll che attribuiscono ai liberali circa il 38% dei voti, più 4 rispetto al PiS di Kaczynski. Poi ancora sulle elezioni europee c'è la Spagna vince il PP, Sanchez resiste, la destra di Vox terza, 3 eurodeputati a Sumar, la coalizione di sinistra guidata da Yolanda Díaz, Podemos da sola ha ottenuto 2 seggi, 5 anni fa ne aveva avuti 6. Questo un po' il quadro sullo Stato spagnolo, e il Portogallo è festa socialista, invertiti i risultati delle legislative. E infine l'Olanda, l'alleanza tra i rossoverdi e i socialdemocratici è prima, ridimensionati i liberali, pesa lo scontento dell'elettorato di destra e il suo tradizionale astensionismo. In Romania vince la coalizione di governo, ovvero l'alleanza formata dal Partito Nazionale Liberale, il Partito Socialdemocratico, che ha vinto con il 54%, mentre in Svezia e Danimarca avanti i socialisti. Io su questo ho finito la carrellata sulle europee, ti passo un attimo la parola, magari per se c'è qualcosa da aggiungere, non so.
In realtà sia il Messaggero che il Corriere della Sera parlano più o meno allo stesso modo, con dei toni di anche trionfo rispetto al successo della Meloni. Il Messaggero: Meloni più forte in Europa in taglio alto, elezioni europee nelle proiezioni, Fratelli d'Italia cresce al 28,9%, la Premier premiate le nostre scelte difficili, Forza Italia verso il sorpasso sulla Lega, il PD si rafforza al 24,5%, male Movimento 5 Stelle al 10,5%, sorpresa AVS al 6,8%, Stati Uniti d'Europa e Azione sono a rischio, affluenza sotto il 50%. Vi risparmio tutta una serie di torte, di percentuali, e anche perché i risultati sono stati già fino adesso raccontati dalla voce che avete sentito, quindi è inutile ripetere. Comunque sia, appunto, il Messaggero e il Corriere della Sera dedicano entrambi la prima pagina interamente alle elezioni e quindi anche ai commenti su Giorgia Meloni o sulla Schlein. Il Corriere della Sera parla di trionfo alla destra di Le Pen, la Francia torna alle urne, trema il governo Scholz, e invece il Messaggero: Parigi-Berlino, vola l'ultradestra, Macron scioglie il Parlamento, Francia subito al voto, FD supera Scholz, estremisti primi in Austria. Direi che a parte delle notizie dedicate allo sport o di cronaca, che appunto in taglio in alto dedicano il Messaggero e il Corriere della Sera all'Italia per il calcio e alla banda del buco da Bulgari, rapina da mezzo milione, non ci sono altre notizie, se non un piccolo, viene dedicata oltretutto ad Israele, una piccola trafiletto, comunque un piccolo spazio in prima pagina, a differenza del Manifesto, che poi andremo a leggere in modo più approfondito, perché alla luce di quello che è successo durante il weekend, giustamente dedica circa tre pagine di approfondimento sulla situazione in Palestina, quindi, ed è l'unica testata che parla di, in prima pagina, Palestina, Israele, Gaza, Nuseirat raccoglie le macerie, 274 uccisi nei raid di sabato, violenze e crisi economica in Cisgiordania. Troveremo poi da pagina 16 a pagina 17 tre approfondimenti di Cruciati, Giorgio e Parenzo, che ci parlano appunto anche da Betlemme, da Tel Aviv, e oltretutto aggiungendo un approfondimento di Brigitte Vassaio. Quindi, insomma, magari in un secondo momento leggeremo gli articoli che troveremo all'interno del manifesto. Mentre, come stavo dicendo, questo anche per sempre per capire la selezione degli argomenti, anche il modo di affrontarli, leggerei semplicemente i titoli invece che dedicano il Corriere della Sera e il Messaggero in prima pagina, senza fare menzione di quello che appunto è successo nel weekend, se non appunto quello che riguarda prettamente Gantz. Il messaggero dice Israele, Gantz lascia e Hamas nel blitz uccisi tre ostaggi. Israele, il ministro Gantz lascia, così non vinceremo, subito nuove elezioni. Il ministro si dimette dal gabinetto di guerra, Netanyahu non ha un piano. Questo è un articolo che potete ritrovare poi a pagina 22 e 23 e più o meno la stessa sulla stessa linea il Corriere della Sera, Marta Serafina dice Israele, Gantz si è dimesso, Netanyahu freni la vittoria, Gantz abbandona il governo d'emergenza israeliano e a Netanyahu chiede di fissare una data per le elezioni, non lasciare che il nostro popolo venga fatto a pezzi, impedisce a Israele la vera vittoria che è il ritorno a casa di tutti i rapiti. Per Gaza si deve attuare il piano presentato da Biden. Leggerete a pagina 32 e 33 se vorrete approfondire. Noi in un secondo momento invece ci dedicheremo alla lettura delle pagine interne del manifesto, che sicuramente hanno un altro taglio per noi più importante, insomma qualcosa da approfondire almeno oggi alla luce di, appunto, come dicevo prima, di quello che è successo durante il weekend e quello che continua a succedere da mesi e anche purtroppo da anni. Vogliamo qui, purtroppo, le prime pagine direi che sono abbastanza, sì, anche perché appunto ripeterei esattamente quello che hai detto tu a livello di, magari i toni ovviamente sono diversi,
certo.
Contenuto direi di non essere
ripetitivi,
esatto.
E allora ci spostiamo velocemente sulla Stampa, anche qui con il rischio di risultare ripetitivo, quindi non rientrerò nella questione delle proiezioni, dei dati. Vediamo un po' però come aprono i quotidiani. La Stampa, vincono Meloni e Le Pen, questo la sintesi che trova il quotidiano torinese, gli exit poll testa a testa tra Forza Italia e Lega, Movimento 5 Stelle in caduta, metà elettori diserta le urne, Fratelli d'Italia al 27, Schlein sopra il 23, in Germania balzo di Alternative für Deutschland, Macron scioglie il Parlamento. E la fotonotizia di centropagina ritrae una accanto all'altra Le Pen e Giorgia Meloni. Al di là dei vari articoli di commento, che ora vedremo un attimo nelle pagine interne, non c'è molto, molto altro. Devo dire che la prima pagina è tutta dedicata alle elezioni, a parte lo sport e a parte un articolo di Stefano Stefanini, guerra con Putin, l'incognita alleanze. Anche se effettivamente poi in realtà è un articolo di commento agli effetti in termini geopolitici delle elezioni che si sono appena tenute. Nelle pagine interne appunto la Stampa dedica alla questione delle elezioni europee, vi dirò se riesco ad arrivare alla fine le prime 19 pagine per poi passare alle elezioni amministrative, e quindi i primi temi li troviamo a pagina 24 in cui si parla appunto della Palestina. Vediamo un attimo proprio scorrendo: Fratelli d'Italia cresce, il PD doppia i 5 Stelle, Tajani scavalca Salvini, il retroscena a firma di Ilario Lombardo, a pagina 3 è la via stretta di Meloni, Giorgia festeggia, visto Macron e Scholz, io unico capo di governo vincente in Europa, ma ora teme l'asse popolari socialisti di non far pesare il successo nell'esecutivo di Bruxelles. Ci racconta inoltre la Stampa che Toti si è recato al seggio con la Guardia di Finanza dopo aver ottenuto un permesso per andare a votare pur stando ai domiciliari. C'è poi il focus su Fratelli d'Italia di Francesco Olivo, maggioranza da ricompattare. Adesso il vero rebus è la manovra, sarà difficile trovare risorse per finanziare il cuneo fiscale e tenere unita la coalizione. Dall'irrequietezza di Salvini all'attivismo di Tajani, la leader pronostica un riequilibrio. Invece Francesca Schianchi ci parla del Partito Democratico. Schlein ora insidia la Premier, siamo l'unico argine alle destre. La segretaria al Nazareno con chitarra e carte da briscola per la notte elettorale, preoccupazione per il flop dei 5 Stelle, così Conte rischia di saltare. C'è poi un'analisi dell'astensione di Massimiliano Panarari a pagina 7, non ha votato neanche uno su due, urne deserte, il baratro del Sud. Mentre in Europa l'affluenza sale, da noi l'astensionismo e senza precedenti, pesano la disillusione e la sfiducia nei confronti della democrazia rappresentativa. E c'è poi appunto invece un occhio all'Europa. L'Europa, la trincea di Ursula, i sovranisti avanzano ma la maggioranza, popolari, socialisti e liberali, regge ancora. Von der Leyen, saremo il bastione contro gli estremisti di destra e di sinistra. E Stefano Stefanini appunto a pagina 9, l'Unione Europea sposta il baricentro a destra ma le sfide restano economia e guerra, il Parlamento è cambiato sotto la pressione dei radicali, già il governo in molti stati, ma ora è necessario continuare a restare accanto a Kiev per non perdere credibilità. Questo è l'auspicio di Stefano Stefanini a pagina 9 della Stampa di oggi. E poi c'è un'intervista a pagina 10 a Donald Sassoon, storico britannico. L'Unione rischia di disgregarsi ma non è colpa dei nazionalisti, dice, l'Europa non è uno Stato, manca la leadership e l'asse franco-tedesco è finito. E poi c'è la Francia, appunto, Le Pen doppia il partito di Macron, Parigi va alle elezioni anticipate, il Rassemblement National sfiora il 32%, Renaissance, quindi il partito di Macron, si ferma al 15%, risorgono i socialisti di Glucksmann, il presidente annuncia lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale, si voterà il 30 giugno e poi il 7 luglio. Il politologo Yves Meny ieri ha trionfato il voto antipresidente, ma alle legislative la protesta conta meno. Secondo il politologo, riforma delle pensioni e immigrazione hanno favorito l'opposizione. Qui viene riportata appunto una foto di Jordan Bardella, candidato del Rassemblement National, che ha portato il partito al 31,5. E poi c'è la Germania, crolla Scholz, ultradestra seconda, per il cancelliere futuro difficile, prima la CDU-CSU che cresce con il 30%, Alternative für Deutschland al 16%, i socialdemocratici al 14%, male anche i Verdi. Viene bocciata quindi la coalizione semaforo, Merz invoca le urne, nazionalisti ultrasinistra sfondano a est. In Spagna un'altra rimonta di Sanchez, pari con i popolari, Vox si ferma al 10, socialisti al 32 e a un soffio dagli avversari, il premier respinge anche gli scandali giudiziari. E poi c'è, diciamo, un'analisi dell'impatto sostanzialmente di queste elezioni sui partiti italiani, quindi Forza Italia, operazione sorpasso, Tajani centra l'obiettivo altro che partito museo, il partito berlusconiano per la prima volta in doppia cifra dal 2018, quindi diciamo che qui la Stampa dà Forza Italia sopra il 10% e si guarda Renzi e Calenda, se crollano cresceremo ancora, giustamente appunto Forza Italia ambisce a accaparrarsi i voti al centro. E poi c'è un'intervista a Zangrillo, situazione del paese consolidata, centrodestra vincente come il Partito Popolare Europeo, e il ministro appunto Zangrillo dice in Europa la maggioranza Ursula non è scontata. E poi c'è la Lega, l'effetto Vannacci non basta a Salvini, Fedriga scalda i motori, appunto Salvini ha già dichiarato che a ottobre ci sarà il la conferenza della Lega, il congresso, ecco, della Lega, delude il risultato e preoccupa il sorpasso di Forza Italia, il carroccio si aggrappa ai risultati delle destre in Europa. E poi c'è a casa del generale un focus specifico che la Stampa decide di dedicare a Vannacci. Vannacci a Viareggio tra familiari e vecchi amici, qui da me niente politici, brindo con i camerati. Benissimo, ognuno insomma passa il tempo come preferisce. E commenta anche il risultato francese, risultato sbalorditivo, cresce la sensibilità per la sovranità popolare. Va bene. E poi c'è un articolo di commento di Flavia Perina, pagina 17, il triplo successo della Premier, vince la strategia poco sovranista. Meloni, unica leader dell'Unione Europea, risulterà la più votata grazie a una campagna elettorale pragmatica. Poi il Movimento 5 Stelle, comunque veramente non se ne può più, delusione per Conte, partito in calo, pesa il forte astensionismo al sud, continua la perdita di consensi, ora si attesta su una percentuale tra il 10 e il 14 e la paura di Calenda, un passo dalla soglia limite, la formazione Azione, siamo europei, che ha deciso di correre in solitario, oscilla tra il 3 e il 5. E infine c'è diciamo AVS, Alleanza Verdi Sinistra, effetto Salis, AVS è una sorpresa, ora è pronta a sbarcare in Europa, i rossoverdi fanno il salto oltre la soglia di sbarramento, potrebbe valere fino a 6 seggi, vincente la scelta dei candidati a partire dall'attivista sotto processo in Ungheria. Quindi La Stampa riporta AVS in una forbice tra il 4 e 5 e il 6 e 5%. Ricordiamo appunto che sulla questione delle preferenze ai singoli candidati bisognerà aspettare. E anche se i candidati di punta, insomma, per arrivare in Europarlamento dovrebbero essere Mimmo Lucano, Leo Luca Orlando e Ignazio Marino. E insomma poi c'è il Piemonte, valanga Cirio, il governatore fa il bis, ma la nuova giunta regionale si annuncia a trazione Fratelli d'Italia, per il centrosinistra una sconfitta sonora anche se meno pesante delle previsioni. E diciamo Cirio, la dichiarazione, le nomine, vediamo i voti, subito un piano per la sanità, il presidente esulta, il secondo mandato adesso è sicuro, in questi anni la nostra regione è tornata protagonista in Italia. E infine sui comuni, Funaro in testa a Firenze ma sarà ballottaggio, Schmidt spera ancora, resta aperta la partita tra centrodestra e PD, parte il corteggiamento alla renziana Saccardi che ricordiamo insomma si è attestata tra il 6 e l'8%, mentre a Bari anche si va al secondo turno, Leccese in vantaggio, il centrodestra insegue. E poi il collezionista di Gaff a pagina 23, il personaggio dal caso Signorelli allo scivolone su Aldo Moro, le uscite inopportune del ministro Lollobrigida imbarazzano Meloni, ma lui resiste al suo posto. Quindi un po' un articolo un po' tra il folklore e il colore, insomma su Lollobrigida. Questo era un po' il focus sulle elezioni della Stampa. Non so se vuoi continuare tu. No. Sulle altre prime pagine, diciamo.
No, sulle altre prime pagine, le mie prime pagine appunto sono state
esaurite,
sì, perché appunto ripetono esattamente quello che già hai detto.
E allora però possiamo passare al Fatto Quotidiano, giusto per capire come vengono composte oggi le prime pagine. Ovviamente lo spazio principale lo prendono le elezioni, affondati Macron, Scholz e il premier belga, bene Meloni e Schlein, i signori della guerra battuti dalle signore della guerra, questo è il titolo con cui sceglie di aprire il Fatto Quotidiano, che stamattina ha suscitato un po' la nostra ilarità, perché la foto di centropagina, vuoi commentare?
No.
Ridacchiare. E la foto insomma di apertura ritrae da un lato Macron e Scholz e dall'altro Schlein, von der Leyen e Meloni, quindi quello che tiene insieme questi due gruppi è essere signore o signori della guerra. Destre su, socialisti e verdi giù, Le Pen trionfa, Francia al voto il 30, Scholz va male, sale il PPE di Ursula, in Europa e in Italia vota solo 1 su 2, questa è la sintesi del Fatto Quotidiano. Premiate le due finte candidate, punito Conte, le finte candidate sarebbero Schlein e Meloni, Fratelli d'Italia oltre le politiche, Elli vincente, debacle dei 5 Stelle, Forza Italia batte la Lega, boom AVS e Renzi flop. Questo proprio in estrema sintesi, collasso civile ma il palazzo resta uguale, la destra si mangia il cuore della sinistra, questa è l'intervista a Cacciari a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Alle amministrative, secondo gli exit poll, Cirio si conferma in Piemonte, mentre Cagliari e Perugia vanno al centro-sinistra, ballottaggi PD destra, Firenze e Bari. Ma sulla prima pagina del Fatto ci sono anche altre notizie, Gantz rovescia Netanyahu, non sconfiggiamo Hamas, perché l'altra notizia di ieri è che Gantz sostanzialmente ha rassegnato le sue dimissioni in una conferenza stampa che doveva tenersi l'altro ieri e che poi è stata rimandata dopo la notizia della di 4 ostaggi recuperati in un'operazione veramente che ci ha lasciato senza parole in tandem Israele e Stati Uniti. Ma poi insomma ieri il centrista Benny Gantz molla Bibi, questo lo trovate a pagina 8 del Fatto Quotidiano, ma l'ultra Gvir vuole prenderne il posto nel gabinetto di guerra. Il numero 2 del gabinetto di guerra critica il premier, non vuole vincere. E insomma questo trovate sulla prima pagina del Fatto, insieme a un articolo del Fatto Economico che poi ritroviamo a pagina 12 e 13, del Fatto Economico, così imprese e fondazioni si sono prese le università. Aspettate che ci arrivo. Così le aziende e le fondazioni si sono prese l'università, da Leonardo a Eni, agli enti bancari, master, corsi, assunzioni, tesi di laurea, le proteste sull'incesto soldi ricerca. Questo un reportage di Leonardo Bison, Non solo Gaza è il titolo. Decine di rettori ai vertici di queste emanazioni delle imprese, 30 anni di tagli agli atenei hanno fatto esplodere le intese con i privati. E c'è anche un'intervista a Massimo Zucchetti, professore, docente di Polito, quindi del Politecnico di Torino. Con accordi opachi è impossibile sapere chi ci paga e perché. Magari questo, se riusciamo, lo leggiamo poi nelle pagine interne. E senza fermarci particolarmente, io andrei a vedere le altre prime pagine, ma proprio velocemente, perché ovviamente sono abbastanza monotematiche. C'è La Repubblica. Unione Europea, destra valanga, terremoto in Francia dove vince Le Pen e Macron, va a elezioni anticipate. In Germania, Alternative für Deutschland scavalca i socialisti, in Austria trionfo dell'FPO di Haider. Ma l'alleanza Ursula, partiti socialisti liberali, Partito Popolare e socialisti liberali conserva la maggioranza in Parlamento. I popolari dovranno adesso decidere se aprire a verdi o conservatori. Fratelli d'Italia si conferma primo partito, cresce il PD, successo AVS, crollo dei 5 Stelle, Forza Italia super alla Lega. E ovviamente la prima pagina di Repubblica, accompagnata da schemini, grafici a torta, tutta una serie di commenti. Anche qui si torna sull'astensione, giovani disillusi e mezzogiorni in crisi, metà degli italiani ha disertato le urne, questo affirma di Aldo Fontanarosa, e l'editoriale di Azio Mauro, se la bandiera sovranista sventola a Parigi e Berlino. E poi c'è un articolo di Francesco Bei, c'è un nuovo equilibrio a sinistra. Poi vediamo gli altri giornali. Ovviamente i giornali di destra, come era prevedibile, festeggiano La Verità, addio Macron, Europa a destra. Il Giornale, governo promosso, con una foto insomma di Giorgia Meloni, che è quella che ha postato lei ieri su Instagram con le due dita in segno di vittoria. E poi Libero, compagni nel panico, euroschiaffo e svolta a destra, e Il Tempo, l'Europa a destra, cambia il vento ma Ursula resiste. Domani invece apre con una mega giga foto di Europa Meloni su sfondo della bandiera dell'Unione Europea, l'onda nera squassa l'Europa, Meloni festeggia bene Schlein, i sovranisti crescono ovunque, Le Pen doppia Macron che scioglie l'assemblea, flop di Scholz, ma una maggioranza filo Unione Europea resta la più probabile. In Italia Fratelli d'Italia si conferma primo partito ma tiene il PD. E c'è un articolo di Lorenzo Castellani, radicalizzazione nazionalista, ora l'Unione può deragliare l'enigma dei popolari. E io insomma darei un'occhiata anche, se tu sei d'accordo, un attimo alle prime pagine estere, che ovviamente per quanto riguarda quelle europee, diciamo anche qui il tema delle elezioni europee tiene assolutamente banco. Le Monde apre con europei, la sfida di un'elezione capitale, più di 360 milioni di europei sono chiamati alle urne, e però diciamo non c'è niente di più. Penso che sia una, diciamo, non abbiano commentato il voto delle elezioni, che invece viene viene commentato dalle Figaro, ovviamente felicissimo della vittoria del Rassemblement National, apre con un'enorme foto di Bardella, la valanga ha diciamo riunito più di un terzo dei voti, la lista di Jordan Bardella ha raggiunto un livello storico per il Rassemblement National, e di fronte all'ampiezza della sua sconfitta il capo di Stato è costretto a prendere la parola, e diciamo viene riportata anche un'immagine di Macron spalle al muro e poi forte spinta delle destre in Europa, questo insomma Le Figaro. E il Pais, scossa dell'ultradestra in Francia e Germania, elezioni al Parlamento europeo, l'europeismo mantiene la maggioranza nonostante la svolta a destra e Macron convoca le elezioni. E sul fronte interno il Partito Popolare Ghana vince per due seggi, un partito socialista che resiste. Sanchez si tiene stretto il 30% di fronte al 34% dei popolari, Vox cresce e irrompe anche la formazione di ultradestra di Alvise Perez che si chiama La Festa è Finita. In spagnolo l'acronimo dovrebbe essere SALF. Anche ABC, il Partito Popolare vince le europee e indebolisce la coalizione di Sanchez. E il Mundo, il Partito Popolare apre la breccia con il Partito Socialista e Sanchez che resistono a malapena a discapito dei loro alleati. E Liberation diciamo ha una mega copertina con Macron accanto a Bardella, insomma riportando la notizia delle dimissioni di Macron, che annuncia domenica sera lo scioglimento dell'Assemblea nazionale dopo il risultato senza precedenti di Rassemblement National che è arrivato largamente in testa con più del 30% dei voti. Chiuderei questa volata sulle prime pagine andando a vedere però il New York Times, che riporta diciamo in apertura una notizia dove Israele ha tenuto finora i Gazawi. Da ottobre una base israeliana è stata riempita di detenuti, molti senza accuse formali e diciamo difesa legale. Questa è la notizia con cui apre il New York Times. E su questo diciamo che forse possiamo, vabbè, c'è Arez, sì, è di oggi. Netanyahu viene lasciato senza nessuno da incolpare per le sue decisioni e quindi Gantz si dimette dal governo di emergenza. Il primo ministro dice ci impedisce di raggiungere una vittoria reale. Detto questo, io chiuderei la lettura delle prime pagine, mi prenderei una piccola pausa perché abbiamo un attimo bisogno di organizzare il seguito della rassegna stampa, ma voi rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 e vi promettiamo che smetteremo di parlare di elezioni, parleremo un po' di altre cose quando sono le 9.01. Vi ricordo che il numero per chiamarci in diretta è lo 0649 17 50, e a tra poco.
Consejos te puedan ayudar. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. Tiene una forma ovalada, como una pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo. Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. La papaya facilita la digestión. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular.
Torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la rassegna stampa che vi accompagna tutti i giorni dalle 8 alle 10 circa. Ritorniamo per parlare un po', sfogliando le pagine interne dei quotidiani, e scegliamo di parlare di quello che è successo in Palestina appunto durante il weekend, e dell'articolo che dedica, dei vari articoli che dedica il manifesto appunto all'accaduto. Ritornerei su le parole di Michele Giorgio che ho usato nell'articolo dedicato ieri nel manifesto, anche perché ieri non c'è stata la rassegna stampa, quindi preferisco sempre parlare attraverso le parole di chi scrive. L'operazione avrebbe preso parte anche l'unità speciale degli Stati Uniti, Hamas, 210 uccisi nel blitz di Tel Aviv nel campo di Nuseirat, il massacro per coprire la fuga dei militari, corpi ovunque. Per Benjamin Netanyahu, l'operazione delle forze armate israeliane, che ieri mattina, ovviamente questo è il giornale di domenica di ieri, quindi si parla di sabato, ha portato alla liberazione di 4 ostaggi a Gaza, rimarrà nella storia di Israele. Per i palestinesi sarà ricordata come una delle pagine più insanguinate dal 7 ottobre. Mentre a Tel Aviv e in tutto Israele gioie e festeggiamenti hanno accompagnato per tutto il giorno il ritorno alle loro famiglie di Noar Gamani, Shlomi Ziv, Andrei Kozlov e Almog Meir, presi da militari di Hamas il 7 ottobre al Festival Musicale di Nova, e i media celebravano il blitz audace condotto da unità speciali con l'appoggio dell'esercito, della marina e dell'aviazione nel campo profughi di Nuseirat, hanno vissuto l'apocalisse. L'incursione israeliana è stata accompagnata e seguita da combattimenti e bombardamenti di eccezionale violenza, in cui, oltre a combattenti di Hamas, sono stati uccisi decine e decine di civili palestinesi di ogni età. E quindi oggi tre giornalisti del Manifesto riprendono giustamente la notizia per approfondire. La prima di cui leggerò è Chiara Cruciati. Chiara Cruciati intitola 274 uccisi, Nuseirat tra cura e disperazione. Gaza, il giorno dopo l'operazione israeliana, corsa contro il tempo per salvare i feriti. I militari sono arrivati travestiti da sfollati. È sembrato di scendere nella profondità dell'inferno. La guerra tornata alla sua brutalità e intensità mentre il mondo esplodeva nel caos, inghiottito dalle fiamme, i bombardamenti e le bombe. In pochi istanti centinaia di sfollati hanno iniziato a fuggire in preda al panico dall'ospedale, con i volti segnati dalla paura, vagando senza meta per le strade di Deir al-Abba. In mezzo al caos, grida e urla riempivano l'aria, una domanda collettiva: dove andremo a finire? Poi abbiamo iniziato a vedere scene di morti e feriti, parti di corpi smembrati di bambini e cadaveri che giacevano lungo la strada percorsa dai carri armati per andarsene. L'aspetto più angosciante di un massacro forse la sua rappresentazione nei media. Sono circolate immagini di prigionieri israeliani liberati, le dichiarazioni hanno lodato il successo di Israele nel liberare 4 persone. Ma che dire delle 274 persone uccise? Siamo solo numeri? Il nostro sangue è così facilmente ignorato? Perché il mondo non ci vede? È un estratto del racconto di Maram Hamaid, un giornalista di Al Jazeera, colta dall'operazione israeliana di sabato mentre era a casa con i figli a Deir al-Balà. È stato pubblicato mentre il Ministero della Salute di Gaza aggiornava il bilancio della carneficina: 274 uccisi e 698 feriti nel campo profughi di Nuseirat. Difficile confermare i numeri. Israele parla di un centinaio di vittime, tra cui molti civili, di cui però dice di non poterne indicare quanti. Lo stesso vale per il bilancio totale dal 7 ottobre. Le autorità israeliane non danno i numeri. La giornata di ieri a Nuseirat è stata una giornata di cura e disperazione in un campo irriconoscibile. Resta il falso sollievo di un soccorso ai feriti. Molti sono morti. L'ospedale Al-Qaeda di Deir al-Abba non ha i mezzi per un numero tanto enorme di vittime. Alcuni hanno bisogno di amputazioni, ci sono feriti molto gravi, scrive la giornalista Hind Kondai, descrivendo il caos di pazienti a terra che si lamentano nel sangue rappreso. Il nostro dipartimento di neurochirurgia ha ammesso oltre 20 pazienti con ferite alla testa, racconta il dottor Jamal Salah. Un bambino ferito da una scheggia è senza famiglia, probabilmente sono stati uccisi. Ieri sui media sono comparsi nuovi dettagli dell'operazione che ha portato alla liberazione di 4 ostaggi: Noah Argamani, Andrei Kozlov, Shlomi Ziv e Almong Meir Jan. Se Tel Aviv nega di aver utilizzato finti camion umanitari per infiltrarsi a Nuseirat, le testimonianze parlano di soldati in abiti civili, camuffati da arabi, uomini e donne, i famigerati Mistaravim. Lo conferma il portale israeliano Inet, secondo cui a operare è stata l'unità che opera in Cisgiordania, travestendosi dai palestinesi. Sarebbero partiti da un'area vicino al molo statunitense destinato agli aiuti. Sarebbero passati dal corridoio Netzarim per arrivare al campo portando con sé dei materassi, fingendosi sfollati. A chi chiedeva da dove arrivassero, in arabo perfetto, si sarebbero detti in fuga da Rafa. Poco dopo sarebbe scattata l'operazione nelle due palazzine dove si trovavano gli ostaggi, con il fuoco sparato negli appartamenti vicini. Ho incontrato l'unità speciale. Sembravano sfollati. Sono saliti per le scale e sono entrati nella mia casa, racconta una testimone di Al Jazeera, ad Al Jazeera. È scoppiato il caos con colpi d'arma da fuoco ed esplosioni. Il mio bimbo di 18 mesi piangeva, mia moglie urlava. Infine bombardamenti a tappeto per coprire la fuga, raid nei quali, dice Hamas, l'esercito israeliano avrebbe ucciso altri ostaggi. Il gruppo parla di 3 vittime israeliane, di cui uno con doppia cittadinanza statunitense, è ieri su Telegram e ieri su Telegram ha pubblicato un video dei presunti cadaveri, dal quale però è impossibile distinguere l'identità. La notizia ha acceso ancora di più gli animi delle famiglie degli ostaggi, che continuano a manifestare insieme a migliaia di israeliani per chiedere che il premier Netanyahu se ne vada. Lui va dritto per la sua strada, si fa fotografare con i quattro rilasciati e incassa i colpi, come quello sferrato ieri da Benny Gantz, che con un ritardo di 24 ore ieri da Kfar Makbia ha annunciato le sue dimissioni del gabinetto di guerra. L'ultimatum di un mese era stato lanciato un mese fa, con Gantz che chiedeva entro l'8 giugno un piano, una strategia chiara che manca da mesi, al di là del massacro ai fini di sopravvivenza politica. Il primo ministro, consapevole di perdere la sponda centrista che dava al gabinetto la facciata di moderazione necessaria a non allarmare troppo gli alleati occidentali, non ha nascosto la richiesta di unità e ieri su X ha fatto appello al leader del partito National Unity di non lasciare il gabinetto di guerra, di fatto accusandolo di mettere a rischio l'offensiva. Lo ha fatto mentre il rivale ricambiava l'accusa. Netanyahu sa cosa deve fare e deve farlo. Il riferimento è all'accordo con Hamas che Gantz affida a Yoav Gallant, il ministro della difesa. Sì, coraggioso, sostengono i principi presentati dal presidente Biden. Dice Gantz, il negoziato, quale che sia, volta a incassare l'ufficioso appoggio statunitense, tentare la spallata al premier. Dovrebbero essere elezioni. Sarò parte di un governo di unità nazionale con tutti i partiti centristi. I sondaggi al momento non sono così rassicuranti. Netanyahu tiene. Tiene anche grazie alla sua opposizione feroce a un qualsiasi futuro di autodeterminazione dei palestinesi, condivisa con l'estrema destra, che con il suo peso specifico ha influenzato un primo ministro già di per sé bisognoso della guerra per evitare l'oblio e probabilmente la prigione. Itamar Ben-Gvir, leader di potere ebraico e ministro della sicurezza nazionale, si è già messo in fila. Nel gabinetto ora entro io. Una promessa di ulteriore radicalizzazione di un'offensiva che già ora non ha limite alcuno. La conta degli uccisi palestinesi ha ormai superato i 37.000 in 8 mesi, almeno 10.000 i dispersi tra le macerie mai recuperati, 85.000 i feriti. E ieri mentre mentre Nuseirat si guardava intorno per non riconoscere più quel che era, gli attacchi israeliani sono proseguiti a Deir al-Abba e nel campo profughi di Bureji. I più presi di mira nelle ultime settimane, il centro di Gaza ha visto tornare le truppe di terra nel tentativo, spiegano gli analisti militari, di puntellare la spaccatura in due della striscia. Non cessa l'offensiva nemmeno a Rafa, ormai circondata fino alla costa dai carri armati israeliani. Decine i palestinesi uccisi, anche loro nell'oblio. Ci sono poi nuovi assalti dei coloni a villaggi cisgiordani palestinesi che contano 6 feriti. E l'approfondimento passa poi, scusate per la lettura ma sto leggendo con un occhio solo, non so che sta succedendo al mio occhio sinistro lacrimante, e quindi l'approfondimento poi prosegue. Michele Giorgio, quella che appunto ho appena letto era Chiara Cruciati, mentre Michele Giorgio ci parla da Betlemme, la Cisgiordania punita, disoccupazione e chiusure. Gantz chiede elezioni e si dimette dal gabinetto di guerra. L'ultradestra di Ben-Gvir, entriamo noi, i manovali palestinesi privati dei permessi, l'NP dei fondi necessari ai servizi. Si rischia il collasso. Leggerei qualche altra riga oppure cambiamo?
No, non cambiamo, ti do un attimo di fiato per ripigliarti, mentre volevo leggere giusto 2 o 3 flash di notizie in realtà relazionate, perché appunto rispetto a come è avvenuta questa, diciamo, presa dei 4 ostaggi di poco fa, la notizia per cui la direttrice del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, McCain, ha annunciato ieri che l'organizzazione ha sospeso la distribuzione degli aiuti umanitari dal molo costruito dagli Stati Uniti sulla costa di Gaza. Lo riferiscono i media internazionali. McCain si è detta preoccupata per la sicurezza del nostro popolo dopo uno dei più sanguinosi giorni della guerra nella striscia, riferendosi al raid che ha portato alla liberazione degli ostaggi, informando che 2 dei magazzini PAM sono stati colpiti da un razzo a Gaza. L'altra notizia è che Fiamma Nierenstein è stata nominata dal ministro degli esteri israeliano Katz, consigliera speciale per la lotta contro l'antisemitismo per conto del ministero, lo ha annunciato lo stesso ministero in una nota. Nierenstein è stata deputata con il PDL dal 2008 al 2013 e vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, e la posizione sarà occupata dalla signora Nierenstein, ha concluso il comunicato del Ministero degli Esteri israeliano su base volontaria. Questo insomma fa tornare tutti i puntini sulle i, mentre a pagina 8 del Fatto, anche qui un piccolo punto su come i giornali nei giorni scorsi, anzi ieri, hanno raccontato il blitz nel campo profughi di Nuseirat a Gaza. E blitz, 210 morti cancellati da tutti i giornali, e la 7 attacca il Fatto. Questo a pagina 8 del Fatto Quotidiano, dove vengono riportati i titoli di apertura delle varie testate giornalistiche. La cronaca del blitz nel campo profughi di Nuseirat dovrebbe essere abbastanza neutra, dice il Fatto. Dopo 8 mesi di prigionia sono stati liberati appunto i 4 ostaggi, tutti presi durante il Nova Fest Festival il 7 ottobre. La loro liberazione, opera dei soldati dell'IDF, è costata la vita a 210 palestinesi e ha prodotto 400 feriti, ci ricorda il Fatto. A vedere la stampa italiana manca giusto quel dettaglio: 210 morti palestinesi. Sarà che siamo la società dell'immagine, ma l'unica notizia che ha visto i media italiani è la foto di Noah, una delle 4 persone che erano state rapite al Nova Festival. La stampa in prima pagina pubblica la bella immagine dell'abbraccio della ragazza ricongiunta ai suoi, no a ritorno alla vita, il titolo, l'occhiello, Israele libera 4 ostaggi, tra loro anche la ragazza simbolo delle vittime di Hamas. Pagina 14, il titolo torna cinematografico, la liberazione in stile fauda, nel catenaccio ecco finalmente indicati 210 morti palestinesi. Stessa scelta di Repubblica, foto centrale con l'abbraccio la ragazza rapita, torna a casa Noa, simbolo del 7 ottobre. Qui l'occhiello recita: blitz israeliano a Gaza, libera 4 ostaggi, uccisi oltre 100 palestinesi, centinaio più, centinaio meno. Corriere della Sera, fotona di Noa nella spalla della prima, altre 3 foto degli altri rapiti, un blitz libera Noa, simbolo degli ostaggi, occhiello, trovati altri 3 prigionieri, Israele esulta. Anche all'interno, pur contenuto nell'articolo di Marta Serafini, il dato non compare. Allo stesso modo Libero, La Verità e Il Giornale, Mario Sechi sul Libero si lancia in un cosa unisce la liberazione di Noa alle elezioni di oggi, speriamo niente. Capolavoro televisivo infine sulla 7, questo è un video che ha rimbalzato molto sui social, a edicola Fratello, la conduttrice Flavia Fratello non si capacita. Il Fatto Quotidiano sceglie questa impostazione: Israele uccide 210 persone per liberare 4 ostaggi, come se i morti si pesassero, no? Come se alla fine si dovesse fare una conta, allora non vale la pena perché hai ucciso 210 persone. Questo è un virgolettato della conduttrice della rassegna stampa. Che vuoi che siano 210 persone, Flavia? Questo era, letto giusto questo articoletto, insomma, perché ieri non c'è stata la rassegna, anche per capire come è stata trattata la notizia dai giornali italiani. Ti lascio la parola.
Sì, volevo concludere con leggendo un altro articolo, sempre che appunto dedica la sua attenzione alla Palestina, Al Jazeera, questa volta è da Betlemme, come dicevo, Michele Giorgio, Al Jazeera, altri 45 giorni di censura, non consentiremo, virgolettato, al canale terrorista Al Jazeera di trasmettere da Israele e mettere in pericolo i nostri combattenti. Così il ministro delle comunicazioni di Tel Aviv, Shlomo Kari, ha commentato l'estensione del ban per altri 45 giorni ad Al Jazeera in Israele e ha preannunciato che il divieto a trasmettere, oltre che all'accesso al sito online della testata, sarà probabilmente esteso ancora. Il divieto è stato prorogato ieri dall'autority israeliana sulle telecomunicazioni dopo che la scorsa settimana un tribunale israeliano ha confermato il ban iniziale di 35 giorni, un ordine che, a detta della Corte Suprema di Israele, stabilisce un precedente. Poi appunto si parla di Cisgiordania, la Cisgiordania punita, disoccupazione e chiusure. Abu Hamed, da 8 mesi, si adatta a tutto pur di sopravvivere. Per anni, ogni mattina alle 5, ha lasciato il suo villaggio a qualche chilometro da Betlemme, ha raggiunto il posto di blocco 300 dell'esercito israeliano e dopo una lunga attesa in fila, con altre migliaia di pendolari, è entrato a Gerusalemme per raggiungere il suo posto di lavoro in una grande pasticceria che rifornisce caffè, hotel e ristorante della zona ebraica della città. Ora non più. Dopo il 7 ottobre mi è stato sospeso il permesso di lavoro e non posso più uscire dalla Cisgiordania, ci dice. Quel lavoro a Gerusalemme era molto importante per il sostentamento della mia famiglia. I proprietari della pasticceria sono pronti a riprendermi, ma c'è un divieto del governo Netanyahu che riguarda tutti i palestinesi della Cisgiordania. Ora faccio ciò che capita pur di guadagnare almeno quanto serve per mangiare. Abu Hamed è uno dei 130.000 palestinesi ai quali, dopo l'attacco di Hamas, Israele non permette più di lavorare nel suo territorio a Gerusalemme e a Gerusalemme. Una punizione collettiva che si aggiunge all'enorme difficoltà che questi e tutti gli altri lavoratori nei territori occupati incontrano da sempre nel trovare un lavoro stabile. La debolezza dell'economia palestinese e gli elevati livelli di disoccupazione sono in gran parte il risultato di 57 anni di occupazione militare israeliana. Le restrizioni limitano la crescita del PIL palestinese e la creazione di sufficienti posti di lavoro. Una valvola di sfogo è l'impiego in Israele, principalmente nei cantieri edili e in agricoltura dei manovali della Cisgiordania, ma Netanyahu e i ministri dell'estrema destra appaiono determinati a confermare le ritorsioni decise nei giorni successivi al 7 ottobre. Dopo 8 mesi, solo pochi palestinesi cisgiordani sono tornati ai loro impieghi in Israele. Non sorprende che la disoccupazione nei territori occupati sia oggi superiore al 50%, secondo il rapporto presentato giorni fa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'impatto della guerra. Anche se questo dato è la conseguenza soprattutto dell'80% che si registra a Gaza, devastata dall'offensiva militare israeliana, non passa inosservato il 32% di disoccupati in Cisgiordania. La situazione in realtà in Cisgiordania è molto peggiore, perché i nostri dati non includono i palestinesi che hanno rinunciato a cercare un lavoro, ha avvertito durante un briefing Ruba Jarat, direttore regionale dell'OIL. Con questo livello elevato di disoccupazione, le persone non saranno in grado di garantire il cibo alle loro famiglie, ha aggiunto, ciò che ha un impatto negativo anche sulla loro salute. Non spenderanno per curarsi e inoltre a Gaza, anche se hanno soldi, non ci sono ospedali che possano far fronte a una situazione catastrofica. I centri sanitari in Cisgiordania hanno visto calare progressivamente le prenotazioni per le visite specialistiche. La sanità pubblica in Cisgiordania non può garantire molto oltre al pronto soccorso e alla chirurgia d'emergenza a causa della mancanza di fondi, e tanti palestinesi si rivolgono ai centri privati per gli esami clinici. Al nostro ora ne vengono sempre meno. La gente non ha lavoro e non può pagare per la salute. Spesso curiamo gratuitamente i malati cronici e i bambini, ci dice un medico di Betlemme. Le famiglie nelle città e nei villaggi si aiutano tra di loro. Associazioni religiose musulmane e cristiane assicurano cibo e medicine a quelle più in difficoltà. Ma il bisogno è enorme e cresce con il passare delle settimane. Dall'inizio della guerra il PIL palestinese si è contratto di quasi il 33%. In prevalenza a Gaza, ovviamente secondo i dati dell'OIL, e l'eventuale collasso finanziario dell'Autorità Nazionale Palestinese, ANPI, metterà a rischio decine di migliaia di impiegati pubblici che già fanno i conti con stipendi pagati irregolarmente e solo in parte. Quindi questo è l'approfondimento di Michele Giorgio, che chiude con ci tengo a chiudere quest'articolo, anche se poi appunto ci sono anche altri due articoli che vi invito a leggere. L'agenzia di stampa palestinese scrive che la soffocante crisi finanziaria che affligge il governo palestinese in Cisgiordania ha gettato pesanti ombre su settori vitali, sia governativi che privati, con pericolose ramificazioni che minacciano il collasso di alcuni. La situazione dell'ANPI, con debiti per miliardi di dollari, è peggiorata ulteriormente da quando il ministro delle finanze israeliane e uno dei leader dell'estrema destra, Bezalel Smotrich, ha ordinato il blocco dell'origine dei fondi trasferiti dal governo palestinese alla striscia. Questa decisione, insieme alle precedenti detrazioni unilaterali dalle entrate fiscali palestinesi e ai tagli alla fonte dei fondi per i sussidi alle famiglie dei prigionieri politici, ha esacerbato la crisi. Smotrich ha pubblicato sino ad oggi 6 miliardi di shekel dell'ANP, 1,5 miliardi di euro, con la motivazione della lotta ai finanziamenti per i terroristi, una misura che sta aggravando, tra le altre cose, il debito del Ministero della Salute palestinese, che non riesce più a pagare le aziende fornitrici di medicinali, attrezzature mediche, materiale per i laboratori e le dialisi. Se Israele continuerà a bloccare i fondi derivati da dazi, doganali e altre tasse che costituiscono il 70% delle entrate pubbliche palestinesi, non collasserà solo la sanità, ma l'intera ANP, ha avvertito a fine maggio la Banca Mondiale.
Ok, allora, rimanendo invece sempre su questo tema, andrei a leggere altre notizie, cioè sul tema ovviamente del genocidio in Palestina. Rimarrei su questo tema per fare un piccolo spostamento, perché insomma oggi è il 10 giugno, è iniziato ufficialmente il mese del Pride, quindi a partire da questo sabato, insomma, Roma Pride, ci sono stati già in realtà il Pride a Genova, Liguria Pride, insomma una serie di appuntamenti tutto il mese di giugno, ma poi anche luglio, settembre, insomma saranno tutto questo periodo sarà costellato di Pride, di appuntamenti nelle varie città italiane, ma non solo, anche in varie città europee. E ovviamente questo tema, come abbiamo ribadito varie volte, diciamo, da questi microfoni, si intreccia fortemente col tema della liberazione della popolazione palestinese, soprattutto perché appunto diciamo Israele investe da decenni nel pinkwashing, cioè nel ripulire la propria immagine genocida, spingendo, diciamo, su una propaganda che ambisce, diciamo, ad accreditare Israele come baluardo delle democrazie occidentali nel Medio Oriente, e quindi, diciamo, utilizzando le vite, i corpi delle persone LGBTQIA+, cercando di arruolarle diciamo nel sostegno alle politiche sioniste, e quindi diciamo è in corso, insomma, da molto tempo c'è un'opposizione da parte sia delle persone LGBTQIA+ palestinesi, che dal 7 ottobre in poi, ma ovviamente anche prima, hanno sempre diciamo cercato e messo la comunità LGBTQIA+ a livello internazionale di fronte a dover scegliere, insomma, se essere dalla parte di chi opprime la popolazione palestinese o invece essere solidale e supportare le lotte di liberazione palestinese. Ovviamente a partire dal 7 ottobre questi appelli si sono moltiplicati, vari collettivi a livello mondiale LGBTQIA+ hanno risposto a questo invito, e quindi, insomma, vogliamo andare a leggere una serie di articoli, ma anche, insomma, semplicemente di post sui social, che rimandano appunto alla necessità di schierarsi apertamente contro le politiche di omonazionalismo e di pinkwashing israeliano, a partire appunto dal comitato BDS, No Pride in Genocide. Questo sostanzialmente è lo slogan più utilizzato, quindi non c'è nessun orgoglio nel genocidio, nei cortei del Pride di tutto il mondo, dei blocchi, degli spezzoni queer vengono chiamati a mettere fine al genocidio israeliano a Gaza. Si stanno rifiutando appunto questi spezzoni, stanno rifiutando la politica di pinkwashing israeliano, una strategia di propaganda governativa che sfrutta cinicamente i diritti LGBTQIA+ per alimentare un'immagine falsamente progressiva, nascondendo invece il regime militare di occupazione di Israele e l'apartheid. E quindi c'è un invito a organizzare uno spezzone No Pride in Genocide in ogni città e di condividere appunto foto utilizzando lo stesso hashtag No Pride in Genocide. Questa era un primo appello a Bergamo. C'è stato appunto ci sarà il Bergamo Pride e il 4 giugno l'organizzazione del Bergamo Pride ha comunicato la decisione di schierarsi apertamente a sostegno del popolo, della popolazione palestinese contro il genocidio in atto. Questa diciamo è stata una prima presa di posizione. Si dice appunto: accogliamo l'appello promosso dalle associazioni a sostegno dei diritti del popolo palestinese, dissociandoci da meccanismi di pinkwashing e gridando al contempo a gran voce un immediato cessate il fuoco. Allo stesso modo si rinnova l'impegno di Bergamo Pride a non farsi finanziare da multinazionali che sostengono economicamente il genocidio. E ovviamente la reazione delle istituzioni a questa presa di posizione è stata quella che possiamo aspettarci. Il comune ha ritirato il patrocinio, ha convocato l'organizzazione in comune e l'associazione Italia-Israele ha minacciato di denunciare il Bergamo Pride per antisemitismo. Questa era un'altra notizia. Intanto il collettivo al CAPS, quindi collettivo LGBTQIA+ palestinese, ha pubblicato il 6 giugno, quindi ormai 4 giorni fa, un comunicato che trovate sul loro sito che si chiama Riflessioni sulla queerness, quindi sull'essere queer ai tempi del genocidio. È un comunicato in inglese che ora proverò a tradurre a braccio, quindi scusate se non mi sono organizzata meglio, scusate anche per le impappinature che avrò. In un momento in cui l'attenzione del mondo è focalizzata sulla Palestina, noi guardiamo da dentro verso fuori. La nostra terra non è afflitta soltanto dal dolore immenso e dalla perdita che stiamo vivendo adesso, ma anche in passato e adesso, ma diciamo anche dal desiderio e dalla speranza di liberazione e di ritorno. Negli ultimi 8 mesi i movimenti politici e sociali queer e anticoloniali nella Palestina hanno guardato con disperazione mentre l'orrore l'orrore del genocidio trasmesso live streaming in tutto il mondo si espande. L'assenza di un orizzonte politico chiaro, insieme a sentimenti di dolore e frustrazione, si somma al numero crescente di persone Gazawi uccise. Il rapimento di centinaia di attivisti attiviste palestinesi da Gerusalemme, dalla West Bank e nei 48 territori, e l'escalation della violenza coloniale e lo sfollamento delle nostre persone dalle loro terre. I nostri sentimenti di paura, ai nostri sentimenti di paura ha fatto eco il silenzio di molte organizzazioni sociali e politiche e degli attivisti e delle attiviste che continuano a scontrarsi con la persecuzione e la censura dal 7 ottobre, insieme a politiche di self-policing, quindi di autosilenziamento. Questo ha forzato, ha spinto i nostri sforzi organizzativi in canali ancora più clandestini, dove abbiamo dovuto reinventare le nostre strategie organizzative per assicurarci sicurezza assicurarci sicurezza e garantire l'incolumità delle nostre reti e garantire che il nostro lavoro politico continui a essere sostenibile nel fornirci aiuto reciproco, cura comunitaria, così come soluzioni abitative e supporto alla fuga per tutte quelle persone colpite dal genocidio dentro e fuori Gaza. Non siamo solo disillusi del fatto che gli stati-nazione siano i fari della democrazia e della giustizia, democrazia e giustizia tra virgolette, ma più che mai la nostra sfiducia diventa crescente, diventa più pesante rispetto alla complicità della comunità internazionale nell'uccisione delle nostre persone, nel fornire supporto simbolico e materiale ai nostri assassini. E questo è particolarmente doloroso caso se consideriamo che niente di tutto quello che abbiamo detto finora è minimamente comparabile alla realtà dei Gazawi e delle Gazawi che cercano di sopravvivere alla fame imposta, alla fame imperialista imposta, diciamo, dai sionisti che si accompagna, diciamo, alla proibizione di cure mediche e all'esercizio, diciamo, di un regime di guerra sessuale e psicologico mortale. Questo paradigma ci ha spinto a riflettere sulla nostra organizzazione e sulla realtà delle comunità queer in Palestina, perlomeno le comunità con cui siamo in contatto, e scriviamo per condividere alcune riflessioni. Nei tempi di angoscia, così come nei tempi di crescita e unione politica, costruire comunità e relazioni è la cosa più sostenibile, urgente e cruciale da fare, specialmente in risposta alla distruzione di massa, alla strage e allo sfollamento, insomma allo spostamento forzato delle persone. Visto che tutti, diciamo, le chiavi di analisi sancite a livello internazionale si stanno rivelando inutili, dalla politica dei diritti umani al modello dello Stato-nazione, al diritto internazionale, alla politica dell'identità e della rappresentazione liberali, è ora invece di continuare il nostro lavoro di costruzione di comunità queer in Palestina e oltre, per supportarci a vicenda. È il tempo di disimpegnarsi, diciamo, di abbandonare le chiavi di analisi occidentali, incluse quelle diciamo LGBT e quelle relative all'organizzazione queer politica, che sono complici con il genocidio a Gaza, e resistere alla dominazione coloniale occidentale che viene imposta ai nostri movimenti tramite dei finanziatori complici e reti globali che i cui interessi finiscono diciamo nelle nostre identità queer. Bisogna resistere a queste chiavi di analisi fondate sui diritti umani che sono vuote. Bisogna mettere fine, diciamo, a un'idea di pride commerciale e depoliticizzata e alle politiche della visibilità che sono le politiche della visibilità, invece riconnetterci alla nostra saggezza e potere locali. Dobbiamo continuare a disinvestire dalle politiche dell'identità e spingere per contestualizzare il nostro lavoro solo come LGBT e queer, e non come parte di un processo più ampio relativo alla nostra liberazione. Se l'omofobia e la transfobia non spariscono in tempi di guerra, anzi possono addirittura aumentare, abbiamo la responsabilità di trovare dei modi di impegnarci nella società e in capire la relazione che esiste tra la violenza sessuale e di genere, la violenza del colonialismo che si abbatte su di noi. Anche, diciamo, mentre la nostra queerness è diminuita in questi ultimi mesi dolorosi, il nostro essere palestinesi è sottoposto alla forma più brutale di cancellazione. Molte persone palestinesi queer stanno parlando nella nostra comunità di quest'ultimo elemento e non di quello precedente, quindi della diminuzione della queerness. È ora di ricontestualizzare la nostra comprensione collettiva della violenza sessuale di genere portata avanti dall'entità sionista in questo genocidio e oltre, come un pilastro fondamentale del progetto coloniale, del colonialismo di insediamento. Le immagini a cui abbiamo assistito regolarmente di soldati israeliani che posano con le loro bandiere rainbow e con altri simboli dell'immaginario gay occidentale sulle rovine della nostra società, solo riaffermano solo che quello che il movimento queer palestinese continua a dire da decenni, ovvero che l'impresa coloniale sionista si fonda sull'abuso sessuale delle persone palestinesi. Adottare una chiave di analisi anticoloniale, anticapitalista queer nella comprensione della nostra realtà non è solo un'opzione ma una necessità. È quindi il tempo di mettere fine alla complicità delle organizzazioni LGBT con il genocidio e sfidare l'attivismo performativo queer globale, così come è tempo di rifiutare di partecipare nelle celebrazioni performative mentre Gaza viene cancellata. Non è troppo tardi per impegnarsi nell'abolizione dell'entità sionista e nella liberazione della Palestina, investire nell'abolizione delle oppressioni di tutti i giorni e riunirsi non mi viene la traduzione in questo momento, e unirsi ai gruppi queer nelle vostre città o crearne uno, oppure unirsi alle manifestazioni che hanno luogo in Palestina, nella West Bank, nei 48 territori, e portare i vostri amici queer con voi. E per i nostri compagni e le nostre compagne in giro per il mondo, continuate ad alzare la voce tramite manifestazioni locali e azioni dirette, e ricordate che non c'è Pride nel genocidio. Questo è l'appello alla mobilitazione dell'organizzazione queer palestinese al CAPS. E infine, quando sono le 9:43, leggerei un'ultima cosa prima di prenderci un attimo una pausa, e è un appello che è stato pubblicato sul sito Crime Tech il 3 giugno contro l'apartheid e la tirannia, per la liberazione della Palestina e di tutti i popoli del Medio Oriente, un appello che è stato pubblicato dalla diaspora iraniana. Nell'appello che segue, le femministe iraniane spiegano perché è possibile e necessario supportare la lotta palestinese per la liberazione senza per questo supportare il governo iraniano. E dicono le compagne palestinesi: anche se ci troviamo lontani dall'Iran, crediamo che per capire le dinamiche in ogni situazione è necessario consultare le persone che all'interno della regione interessata lottano contro le autorità. Allo stesso modo è importante non fare l'errore di immaginare che il modo migliore per supportare le persone oppresse in un contesto sia quello di supportare gli oppressori in un altro. Tutte le lotte per la libertà e la dignità sono fondamentalmente interconnesse. Il collettivo Roja ha pubblicato questo statement originale, questa dichiarazione, sia in farsi e poi è stata tradotta in francese. Roja è un collettivo indipendente di sinistra femminista che ha base a Parigi, composto da compagne iraniane, e che è nato in risposta al femminicidio di Stato di Mahsa Amini e al propagarsi del movimento Donna Vita Libertà nel settembre 2022. Le compagne invitano chi legge a comprendere questa dichiarazione nel contesto delle lotte antiautoritarie in Iran. E dicono: nella mattina del 14 aprile 2024 l'attacco senza precedenti della Repubblica Islamica dell'Iran a Israele ha catturato l'attenzione dei media a livello globale, anche se l'Iron Dome, il sistema di difesa Iron Dome messo in piedi dai poteri imperialisti, ha protetto lo Stato coloniale di Israele. Alcune persone a difesa della Palestina hanno applaudito al governo iraniano, al coraggio del governo iraniano, e espresso la propria ammirazione per l'unico potere della regione che è in grado di confrontarsi con i poteri imperialisti. In questa guerra in cui Israele e Iran si mostrano i denti, alcune persone hanno adottato una posizione fascista e e hanno preso parte, diciamo, senza vergogna con lo stato genocida di Israele. Altri invece hanno supportato l'Iran, diciamo, chiudendo gli occhi di fronte alla repressione brutale del governo iraniano nei confronti dei suoi oppositori e nei confronti anche di altre persone all'interno del paese. Qui non vogliamo affrontare la prima posizione, ma la seconda, quelli che accettano, quella di coloro che accettano la logica che il nemico del mio nemico è mio amico. Questo modo di ragionare semplifica l'intricata relazione che esiste tra la Repubblica Islamica e Israele, riducendola a un'opposizione, a una guerra binaria del bene verso il male, e implicando in questo modo che chiunque diciamo si opponga allo Stato di Israele automaticamente ricade nel campo dei buoni. Per noi difendere la causa palestinese e la solidarietà internazionale che non può che prendere la strada dell'opposizione alla Repubblica Islamica dell'Iran. La Repubblica Islamica dell'Iran non si oppone veramente allo Stato di Israele, ma in realtà si oppone alle persone iraniane e all'intera regione. Si oppone a chiunque creda che il cammino per la liberazione dipenda dalle persone e non dagli Stati. Difendere la causa palestinese richiede necessariamente prendere distanza da qualsiasi cosa che rinforzi la dominazione di Israele sulle terre palestinesi. Dalla sua creazione nel 79, nonostante tutto, insomma, il rumore che questo ha prodotto, la Repubblica Islamica dell'Iran non ha fatto altro che buttare acqua nel mulino, diciamo, dello Stato di Israele, come dimostriamo nei punti che seguono. Coloro che invocano la Repubblica, il diritto della Repubblica Islamica di difendersi, stanno semplicemente facendo eco alle argomentazioni che lo Stato di Israele utilizza per giustificare l'annichilimento di Gaza e il genocidio. Ragionano in una cornice all'interno secondo la quale le vite di milioni di persone in Medio Oriente non hanno nessun valore. Qual è il valore, diciamo, del diritto del governo israeliano di difendersi anche secondo gli standard del diritto del diritto internazionale, se questo diritto si traduce in due settimane di terrore in Iran e dall'Iran al Libano in una, diciamo, di fronte a una prospettiva di guerra globale? Perché le persone impoverite della regione dovrebbero pagare il prezzo dell'onore ferito di un governo che avverte il suo nemico in anticipo dell'arrivo dei propri missili? Ora, diciamo, questo comunicato in realtà è un po' troppo lungo, quando sono le 9:50, però io vi invito a continuare a leggerlo, lo trovate appunto sul sito Crime Tech Inc. Mettiamo un po' di musica, sì, hai ragione, poi ritorniamo in voce e capiamo un po' come chiudere questa rassegna stampa di oggi.
E riprendiamo in voce in chiusura della nostra rassegna stampa di lunedì 10 giugno con in realtà un articolo che è uscito sul blog della facoltà di legge di Oxford ed è stato scritto da Tatiana Montella della clinica per il diritto all'immigrazione dell'Università di Roma 3 e Paola Rivetti della Dublin City University. Questo è un articolo che dedica appunto l'attenzione sulla storia e la detenzione dei Maysoon Majadi e Marjan Jamali, di cui anche la radio aveva parlato insomma settimane fa. Allora il titolo recita: non c'è donna vita libertà senza Maysoon e Marjan libere. Le storie e la detenzione di Maysoon Majadi e Marjan Jamali rivelano l'ipocrisia dei governi europei. Majadi e Jamali sono due donne iraniane che hanno lasciato il loro paese per fuggire da persecuzioni e violenze, dirigendosi verso l'Italia, sulle cui sponde sono giunte su una barca nel dicembre del 2023. Hanno distribuito cibo e acqua ai loro compagni di viaggio e li hanno aiutati a sopravvivere in circostanze incredibilmente difficili. Per questa ragione sono state arrestate con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e in particolare di essere delle capitane. Dal dicembre 2023 sono recluse rispettivamente a Castrovillari e Reggio Calabria, dove hanno intrapreso scioperi della fame e tentato il suicidio per protestare contro le condizioni detentive, cercando di evidenziare le procedure investigative dopo poco chiare da parte delle autorità italiane. Ci chiediamo cosa abbiano pensato Majidi e Jamali durante la rivolta Donna Vita Libertà, delle numerose immagini dei politici europei che si tagliano i capelli in solidarietà con loro e con la loro lotta. Ci chiediamo se Majidi e Jamali abbiano creduto a quelle parole di solidarietà e ci chiediamo se chi le ha pronunciate ci abbia creduto in primo luogo. Circostanze incredibilmente difficili sono tre parole chiave perché descrivono bene la necessità che Jamali e Majidi hanno avuto di lasciare il loro paese di origine e sopravvivere durante il viaggio verso l'Italia. La necessità di sopravvivere ha fatto sì che condotte come condividere cibo e acqua e organizzare forme di vita comunitaria sull'imbarcazione fossero qualcosa che le due donne hanno automaticamente svolto e preso in carica durante il viaggio. Allo stesso modo, la sopravvivenza ha reso necessaria la scelta di lasciare l'Iran. Sappiamo che l'Iran può essere un contesto ostile quando si tratta di diritti delle donne e dei diritti delle comunità etniche o altro. Minoritizzate. Lo sapevano anche i politici europei quando condannavano la violenta repressione del movimento DVL da parte dello Stato e le numerose condanne a morte eseguite in relazione alla rivolta. Jamali, 29 anni, ha deciso di andarsene a causa della violenza domestica subita quotidianamente. La legislazione iraniana in materia è, nella migliore delle ipotesi, precaria per le donne, poiché la violenza di genere non è un crimine di per sé e le sopravvissute spesso vengono criminalizzate al posto dei maltrattanti. Ciò ha motivato Jamali ad andarsene col figlio all'estero. Majidi, 28 anni, è un'attivista curdo-iraniana che ha vissuto nel Kurdistan iracheno prima di decidere di continuare il suo viaggio verso l'Europa. Nel Kurdistan iracheno i curdi godono di un diritto all'autodeterminazione sconosciuto al resto di coloro che vivono in Turchia, Siria e Iran. Tuttavia questa regione non è un luogo sicuro per gli attivisti iraniani a causa della libertà con cui operano gli apparati di polizia e l'intelligence iraniani. Gli attivisti possono essere arrestati, perseguitati e persino uccisi, come già accaduto nel passato. Inoltre, i bombardamenti da parte dell'Iran sul Kurdistan iracheno, in seguito allo scoppio della rivolta del DVL, potrebbero aver pesato sulla decisione di Majidi di cercare sicurezza altrove. Perché Jamali e Majidi sono state arrestate. L'articolo 12 del testo unico immigrazione TUI codifica il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, che copre una vasta gamma di comportamenti, includendo tutto ciò che può aiutare le persone a sopravvivere durante il transito. Majidi e Jamali sono accusati di aver facilitato la traversata del Mar Mediterraneo distribuendo cibo e acqua e tenendo al sicuro i telefoni dei loro compagni di viaggio. Sebbene queste condotte siano reazioni umane in circostanze incredibilmente difficili, motivate dalla volontà di sopravvivere a una minaccia e a un pericolo comune, l'Italia le criminalizza. L'articolo 12 non punisce comportamenti dannosi contro gli altri esseri umani e non si occupa nemmeno di contrastare il fenomeno della tratta internazionale, considerando che le condotte criminalizzate, come quelle adottate da Jamali e Majidi, possono essere perseguite penalmente in assenza di remunerazione economica o in altra forma. L'articolo 12 semplicemente fornisce alle autorità italiane un capro espiatorio da criminalizzare con l'obiettivo di assolvere le politiche sui confini nazionali. Per questo motivo non è sufficiente sostenere che Majidi e Jamali sono innocenti, è necessario contestare il reato stesso. Dovremmo chiedere l'abrogazione dell'articolo 12, sostenendo chiaramente che gli atti che esso criminalizza sono comportamenti legittimi, siano essi compiuti da attivisti, ONG o da migranti individualmente o nel contesto delle loro reti di sostegno informale. Dovremmo difendere ogni singolo atto di solidarietà, chiedendo che venga costituzionalizzato anziché criminalizzato. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, come codificato dalla legge, crea anche un circolo vizioso di detenzioni lunghe e distruttive, spesso preventive. Ciò è particolarmente atroce in caso come quello di Majidi e Jamali, poiché queste due donne cercano protezione da regimi e condizioni di vita violentemente repressivi. È la scelta stessa di uscire da tali ambienti repressivi ad essere punita, nel loro caso ma anche in centinaia di altri casi, spesso invisibili nel dibattito pubblico. Le loro storie di detenzione sono simili a quelle di centinaia di altri migranti, con il loro corollario di scioperi della fame, tentativi di suicidio, mancanza di comunicazione chiara da parte delle autorità italiane, resoconti di testimoni incriminanti impossibili da confermare perché i testimoni sono irreperibili, carcerazioni prolungate e separazione genitori-figli. Si tratta di traumi irreparabili che i migranti subiscono regolarmente in condizioni di assoluto isolamento e abbandono. Queste sono vite che non interessano ai nostri governi. Majidi e Jamali, che sono curde iraniane, insieme a qualsiasi altra persona razzializzata e di colore il cui profilo politico collettivo può essere meno mediatizzato e conosciuto, meritano una storia diversa e la nostra piena solidarietà. I comportamenti di Jamali e Majidi hanno protetto la vita e impedito la morte di decine di persone. La celebriamo nello spirito di Jin Jian Azadi, che non potrebbe descrivere meglio chi sono e cosa hanno fatto. Donne che difendono la vita e cercano la libertà. I loro atti interrogano la nostra complicità di cittadini europei che vivono all'interno dei confini europei. L'espediente retorico della lotta al traffico di esseri umani viene utilizzato come arma per prevenire la solidarietà. Attraverso di esso opera un regime di confini mortale, rafforzato da politiche e leggi intenzionalmente elaborate dai nostri rappresentanti istituzionali, passati e presenti. Come femministe e attiviste antirazziste è quindi importante costruire solidarietà per rompere questo sistema di complicità e proteggere il diritto di tutte all'autodeterminazione, anche della libertà di movimento.
Ecco, diciamo, ci tenevamo un po' a smarcarci dalla cronaca puramente elettorale, insomma, a fare un attimo un quadro di questioni urgenti e di guerre che stanno infiammando diciamo tutto il Medio Oriente, il mondo, e anche insomma la questione delle capitane, dei capitani che abbiamo seguito anche dai microfoni di questa radio. Io direi che quando sono le 10.02 ci abbiamo in chiusura, non so se tu volevi leggere qualcos'altro. Assolutamente no. E allora un attimo di pausa musicale e poi ci salutiamo.
shed some tears of love now, like a desert in the rain. When sun of the dead I wake up, yeah. There's nobody like my moon. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah.
Allora, quando sono le 10.06, come preannunciato, chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Vi invitiamo tutte le persone all'ascolto a rimanere sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per seguire il palinsesto di oggi. Vi ricordiamo anche l'importanza di continuare a sottoscrivere il radioabbonamento di Giror 2024. Vi auguriamo un'ottima settimana, soprattutto a chi ci segue privato e privato della propria libertà.
Ciao.